Romano Bilenchi è uno scrittore toscano nato a Colle Valdelsa nel 1909 e morto a Firenze nel 1989. Scrittore, giornalista, intellettuale del Novecento, ma un intellettuale con particolari caratteristiche, nel senso che non si aggancia a una corrente letteraria in particolare, né a un'ideologia particolare per seguirle in maniera costante fino alla fine per tutta la sua vita, ma abbraccia in momenti particolari ideologie e correnti letterarie per viverle con criticità e superarle. Per questo, in campo ideologico, per esempio, ideologico e politico, si iscriverà al fascismo, al primo fascismo, quello di sinistra, e se ne distaccherà poi quando verranno messe in gioco le leggi razziali nel 1938. Quindi fino a quel momento il fascismo poteva aver rappresentato per lui un modo per un escamotage per riformare l'Italia. Da quel momento in poi, con le scelte razziali e con l'amicizia nazista, il fascismo viene allontanato e Bilenchi si avvicina al mondo della resistenza e al Partito Comunista, anche se non ne prenderà mai la tessera. In campo letterario avviene un po' la stessa cosa, nel senso che parte dal bozzettismo toscano, quello di Fuscini, quello di Ferdinando Paolieri, con gli aneddoti, con il parlato regionale. Passa attraverso il movimento dello strapaese di Federico Tozzi, di Braccio Agnoletti, quindi con la esaltazione dei valori rurali, della vita rurale, della folklore locale, per poi orientarsi verso un realismo critico e introspettivo e lasciarsi influenzare anche dall'impegno politico. Per cui a un certo punto non si accontenta più di seguire le forme e le caratteristiche della letteratura tradizionale, ma elabora uno stile proprio e una struttura letteraria propria. Ma andiamo a vedere le opere. Che cosa ha scritto? Tra le altre opere, quella più famosa che lo caratterizza è Il Capofabbrica, ma poi ci sono anche il Conservatorio di Santa Teresa, c'è La Siccità, Il Bottone di Stalingrado, Amici Vittorini, Rosai ed altri incontri. Collabora con riviste come Il Saggiatore, Il Selvaggio e il quotidiano Il Nuovo Corriere. Parlando del Capofabbrica, che è l'opera che abbiamo scelto per rispondere a questo approfondimento sul ruolo della memoria nella letteratura e quindi sul fluire del tempo nelle opere letterarie italiane, il Capofabbrica si caratterizza come romanzo a episodi. Ma episodi che di fatto sono 8 racconti in sé autonomi, legati soltanto dalla figura del protagonista Marco. E questa figura del protagonista permette di considerare il Capofabbrica come la storia di una famiglia, anche se noi, andandoli ad analizzare uno per uno e se facessimo sinossi delle diverse edizioni che Bilenchi fa di questi racconti, vedremmo che c'è un continuo riscrivere, continuo rivedere la narrazione, i personaggi, i nomi dei personaggi, per cui a un certo punto l'unico che resta a se stesso è proprio il protagonista Marco. Gli altri si confondono e a un certo punto noi non sappiamo più se il nonno è Riccardo o Francesco, non sappiamo più se il babbo è Guido o Giulio. Quindi, che cosa accade? Che cosa succede? Allora, intanto ho parlato di riscrittura di questi racconti perché? Perché per arrivare al capofabbrica che noi abbiamo analizzato, quindi alla edizione del 1972, dobbiamo attraversare a tre edizioni precedenti della raccolta e per alcuni racconti un'edizione ancora precedente. Quindi alcuni ra dei racconti che sono nella raccolta sono stati pubblicati su rivista nel 33-34. Poi sono stati pubblicati in raccolta insieme agli altri racconti, una prima volta nel 35 con il titolo Il capofabbrica, poi nel 42 con il titolo Dino e altri racconti, nel 58 con il semplice titolo Racconti e finalmente nel 72 l'edizione che noi stiamo esaminando. Cosa accade in questa continua riedizione? Non è semplicemente un editare nuovamente così, per aggiornare l'edizione, ma è proprio un rinnovare la narrazione interna di ciascun racconto. In che modo? Lui riscrive e ogni volta la narrazione diventa più asciutta, più essenziale, si libera anche di delle poche parole in dialetto che Bilenchi aveva utilizzato. La sintassi diventa più semplice, più lineare, più diremmo nazionale, come la lingua, appunto, che diventa più nazionale. Il contenuto diventa più essenziale e con la parola essenziale voglio dire spolpato, liberato di orpelli, di descrizioni troppo lunghe, di indicazioni che non servono alla caratterizzazione dei personaggi o degli avvenimenti. Quindi è come se di volta in volta Bilenchi facesse passare attraverso un filtro, che è il filtro della memoria, i vari avvenimenti, i vari personaggi, trattenendo sempre di più soltanto le cose essenziali. Quindi lui usa la memoria e qui si spoilera subito il significato del titolo, il ruolo della memoria, quindi usa la memoria come strumento autonomo, uno strumento che serve non semplicemente a ricordare, ma a salvare ciò che è significativo per la formazione della persona che fa memoria, che ricorda. Se noi andiamo a vedere, è difficile ricordare per filo e per segno, le cose che ci sono accadute nel passato. Che cosa tratteniamo? Che cosa, sentiamo dentro di noi, sia dal punto di vista olfattivo, visivo, uditivo? Le cose che ci hanno, colpito. Poi magari facendo, focus su quelle, riusciamo a ricostruire magari con aloni un pochino anche evanescenti, tutto il contorno, tutto quello che è accaduto. Ma la cosa per filo e per segno, la descrizione precisa delle persone, del modo di vestire, non ci viene tutto e subito, a meno che non siano la cosa essenziale che ci ha colpito. Quindi, Bilenchi che cosa vuol dire? Vuole sottolineare che nella vita di ciascuna persona c'è un progredire, un fluire del tempo che nel caso del nostro protagonista, Marco, va dall'infanzia fino alla maturità, quindi un ragazzo di 25-28 anni, che e in questo fluire del tempo ci sono dei momenti come spot, quindi come momenti focus, che ne determinano scelte, formazione e finalmente l'acquisizione di una consapevolezza e di una coscienza da uomo, qui nel caso è Marco, è un ragazzo, quindi di uomo maturo. Quali sono questi spot e qual è questo fluire del tempo nel personaggio Marco? Intanto un passettino indietro. Lo spazio. Tutti questi fatti che ora racconteremo sono ambientati nella Maremma toscana. Bilenchi è di Colle Valdelsa, la famiglia era una famiglia di piccoli industriali, avevano una fabbrica di mattoni e quindi questo substrato sociale se lo porta dietro e quindi anche se non sono racconti autobiografici e il capofabbrica non è prettamente autobiografico, però riporta alcune delle esperienze e delle realtà vissute da Romano Bilenchi, quindi da piccolo fino ad adulto. E quindi la Maremma toscana con i vari paesi della Toscana, con le Valdelsa, ma anche Siena, che è semplicemente indicata con una S maiuscola puntata, dove il nostro protagonista andrà a studiare, e un ambiente nel quale, che lui caratterizza come ambiente ostile all'uomo, alla persona, perché l'ambiente che lui ci descrive nella fabbrica, quindi nel primo racconto, è un ambiente nel quale le persone si fanno guerra l'un l'altro, vivono di sopraffazione gli uni degli altri, un po', per dirla con Hobbes, una realtà nella quale c'è homo homini lupus. Il tempo qual è? È il tempo del ventennio fascista, il periodo che probabilmente Romano Bilenchi ha vissuto con più sofferenza, perché è il periodo nel quale lui ha creduto in qualcosa che poi lo ha deluso e poi ha dovuto reinventarsi per ricostruire intorno a sé una idea di società e di politica diversa, differente. Protagonista abbiamo detto che è Marco e circondato intorno a lui c'è tutta una serie di persone che contribuiscono alla sua formazione e che danno il titolo ai diversi racconti. Quali sono questi racconti? Abbiamo detto La fabbrica, che è il racconto di inizio, è quello con cui inizia tutta la storia e la potremmo definire il prologo. Poi c'è Il nonno di Marco, due vedove che sono la mamma di Marco e la zia, le nonne, nonna paterna e nonna materna di Marco, i pazzi, una famiglia strampalata del paese che in qualche modo interagisce col nostro protagonista, perché la figlia della coppia dei pazzi gli farà da bambinaia. Poi Dino, un compagno di giochi e di avventure che lo apre alla vita sessuale e alle conoscenze della vita degli adulti. Poi c'è la mamma e finalmente la conclusione, il capofabbrica, dove incontreremo il personaggio di Andrea, questo operaio di sinistra. Ho detto che la fabbrica, il primo racconto, fa da prologo a tutta la narrazione. Perché? Perché inizia con un incipit che ho messo negli appunti, che è particolarmente bello e tutti i critici letterari sono d'accordo nel giudicarlo come uno degli incipit più belli della letteratura italiana. C'è questo protagonista, Giovanni, che è un piccolo imprenditore che è riuscito a coronare il suo sogno, a costruire, quindi ad acquistare un terreno, costruire la fabbrica e sta costruendo l'edificio nel quale abiterà con la moglie e il figlioletto. Quel giorno porta la moglie e il figlioletto a vedere i lavori e accade una disgrazia. C'è una gora lasciata scoperta per attingere acqua per i lavori e il figlioletto annega nella gora. Da quel momento in poi Giovanni sparisce perché? Perché la abbandona tutto quello per cui aveva lavorato e tutta la proprietà viene venduta alla famiglia di Domenico, che è la famiglia nella quale nasce Marco. Ma leggiamo un attimo l'incipit della fabbrica. Giovanni aveva quasi terminato di costruire la fabbrica, superando anche quanto si era prefisso di murare in quell'anno, secondo le sue possibilità. Avrebbe in seguito innalzato il palazzo in mezzo ai capannoni e ai magazzini e perché il palazzo fosse grande e dominasse tutti gli altri edifici, aveva lasciato libero nel posto più adatto un vasto piazzale sterrato su cui aveva già fatto tracciare le fondamenta. Quella sera però, fermatosi nel piazzale, al colmo del suo entusiasmo per il lavoro compiuto, si sentì a un tratto desolato. La sua felicità svaniva. Cercò, ma invano, la causa di quell'improvviso turbamento. Se dentro di sé inseguiva le possibilità di essere felice, le riscopriva tutte. I capannoni per gli impianti delle macchine, i magazzini per riporre la merce, sorgevano allineati, bianchi, di fresca calcina, con le finestre e le porte verdi, ai quattro lati del piazzale, in mezzo a cui sarebbe nato il palazzo. Una parte delle macchine era già alla stazione e nonostante le grosse spese, un buon libretto era ancora intatto alla banca. Quelli erano i mezzi per raggiungere altra felicità e altra agiatezza. Ma i muri bianchi e nuovi, cresciuti sotto i suoi occhi, amorevoli, avevano perduto ogni intesa. E più egli li guardava, più l'improvvisa tristezza che lo aveva assalito si faceva acuta. Si ricordò che durante i lavori di scavo ossa di morti erano venute fuori dappertutto. Era anticamente in quello stesso luogo un convento di frati, crollato con grande rovina. Giovanni pensò che quella terra gli avrebbe portato disgrazia e ne ebbe paura. Subito dopo c'è lui, c'è l'istantanea di lui fermo in mezzo al piazzale. Che come in sogno vede gli operai che urlano e lo chiamano e non si rende conto di quello che è accaduto, fino poi invece a scoprirlo. E poi si passa appunto alla presentazione della famiglia di Domenico, una famiglia caciarona, chiassosa, numerosa, fatta non solo di Domenico e dei suoi quattro figli, che nella prima stesura erano cinque, ma anche di parenti come zii, nipoti, cugini, che tutti circolavano intorno all'attività principale di Domenico, che era l'attività olearia. Bene, nel momento in cui Domenico acquista la fabbrica diventa un momento di isolamento, per cui noi ci ritroviamo soltanto Domenico con i suoi figli, con le mogli dei figli e i figli dei figli. Quindi c'è già una prima chiusura, un passaggio dalla relazionalità aperta a 360 gradi a una relazionalità invece a chiusa all'interno, ad intra, nella famiglia. È come se quella felicità fatta di terra, gora, edifici che aveva vaneggiato Giovanni, attraverso la disgrazia si fosse trasformata in elemento di paura. Quindi quegli elementi che avevano fatto pensare alla felicità diventano elementi di paura e diventano nemici. E per la famiglia di Domenico diventano strumento di chiusura all'altro e strumento di prevaricazione nei confronti degli altri. Infatti, tra i figli di Domenico comincia una lotta per chi gestisce la proprietà, per chi impone il proprio punto di vista riguardo alla proprietà e si formano due fazioni, una al piano superiore e una al piano inferiore del palazzo. nella quale addirittura si vorrebbe impedire ai bambini di giocare insieme. Incontriamo Marco, il nostro protagonista, che non potrebbe giocare con Mario, ma lo fa di nascosto. E poi vediamo che, per esempio, quando muoiono i genitori di Marco e di Mario, uno in guerra e uno di tubercolosi, le due vedove vengono mandate via, vengono allontanate dalla fabbrica. Perché? Perché la fabbrica è di chi ci lavora e quindi loro sarebbero un peso, non si vuol dividere la proprietà con loro. Quindi la fabbrica che cosa risulta essere? La fabbrica è da un lato la divinità da adorare e alla quale votarsi per farla migliorare, accrescere la produttività, eccetera. E dall'altra invece è il tesoro del quale appropriarsi a scapito degli altri. Viene in mente il personaggio del Signore degli Anelli, il mio tesoro, no? Quindi questo volerlo fare proprio. Quindi Marco, che è il protagonista di tutta la narrazione, vive queste realtà. E già nella fabbrica ha questo rapporto con il nonno, che poi ritroveremo nel racconto, il nonno, che passa molto tempo con il nipotino e che lo avvia all'odio e alla diffidenza nei confronti dei parenti. Un nonno che, pur essendo stato il fautore di tutta questa ricchezza, con la decadenza della vecchiaia, viene messo da parte, viene irriso, viene mal sopportato perché non è più all'altezza anche dei comportamenti educati a tavola. Il nonno, che per in certi momenti sembra essere Riccardo, in certi momenti sembra essere Francesco. Francesco e Riccardo sono due fratelli. Noi, se dovessimo fare la genealogia di Marco, diremmo Domenico il bisnonno, Riccardo il nonno, Guido il padre e finalmente Marco. In realtà, nel procedere della narrazione dei diversi racconti, noi vediamo che queste figure si intrecciano e sembrano partecipare l'una delle caratteristiche, pregi, difetti degli altri. È come se la memoria, in questo caso, volesse salvare quello che c'è di buono da tutte le persone che hanno fatto parte del percorso di vita, del fluire temporale nella vita di questo ragazzo, e tutte queste caratteristiche venissero poi messe insieme. Ora, quando le due vedove vengono cacciate dalla casa, dalla fabbrica, si ritrovano a vivere realtà diverse. Quindi la mamma di Mario, che poi viene chiamato Franco nel racconto Le due vedove, deve arrangiarsi perché è sola, c'ha un passato un po' discutibile alle spalle e cosa fa? Si riaccompagna, poi si risposa, eccetera, insomma, e poi alla fine ritorna al paese. La mamma di Marco invece va ad abitare con i propri genitori, dove all'inizio la vita è piacevole per il bimbo e lo vedremo quando questo viene raccontato nel racconto intitolato Le nonne. Perché? Perché le nonne ci presenta le due nonne, paterna e materna, di Marco, ma non tanto fisicamente, ce le descrive anche un po' fisicamente, però soprattutto ci dice che cosa? La relazione, il rapporto che Marco stabilisce con queste due donne. Intanto la nonna paterna, di fatto una nonna altra, assente, una nonna che si disinteressa di questo nipote, al punto che al momento che, in cui il figlio muore e la nuora con il bimbo vengono allontanati, lei, pur di non perdere il suo posto alla fabbrica, non interviene. Quindi una nonna che Marco non prende in considerazione, che non dice niente a Marco. L'altra nonna, invece, la mamma di Anna, che si chiama Marta, è una nonna invece vagheggiata come la nonna perfetta, che lo va a trovare tutte le settimane alla fabbrica, gli porta la cioccolatina con sopra il soldatino, che chiacchiera con lui, che gli ha regalato un agnellino che per farlo giocare, eccetera. Ma nelle nonne, a un certo punto, cosa succede? Che vivendo in casa con la nonna Marta e il nonno materno, nonno materno si ammala, mancano i soldi, quindi questa spensieratezza, questa serenità e anche bontà di nonna Marta si trasforma in insofferenza e incapacità a gestire la situazione di malattia del marito e la situazione di bisogno della figlia e con il nipotino. Per cui Marco, adolescente, a questo punto adolescente, entra in conflitto con la nonna Marta, addirittura gli ruba i soldi, ci saranno degli scontri con lei e rivaluta che cosa? La nonna paterna. Perché? Perché Marco comincia a vagheggiare, a sognare, a recuperare la memoria, i ricordi di quando era alla fabbrica e di quando c'era il padre vivo. E quindi la nonna paterna assunta diventa la porta attraverso la quale rientrare in contatto con la figura del babbo che non c'è più e con un mondo che l'aveva visto felice. Recupera le immagini di lui che corre, di sé che corre con l'agnellino, di sé che gioca in questi campi, delle passeggiate e quindi c'è questo cambiamento di emozioni, di sensazioni, di relazioni che lo aiuta anche a superare il lutto per il babbo morto. Finalmente supera il lutto per il babbo morto grazie al contrasto con la nonna materna e al recupero, riavvicinamento con la nonna paterna. Poi ci sono, a questo punto sembra quasi che la narrazione si interrompa perché ci sono due racconti che non parlano di gente di famiglia, ma parlano uno di una famiglia del paese chiamata i Pazzi e una di questo Dino. I Pazzi chi sono? Una famiglia di gente semplice e nella quale Marco ci racconta essere stati colpiti dal destino perché il padre, buon lavoratore, ha subito un'ingiustizia da un ricco del paese e comincia a bere. A quel punto la famiglia va in rovina e i figli che nascono sono segnati dal fatto che lui è un ubriacone, quindi è un alcolista e quindi non sono troppo normali. E il ragazzo ardito fa una vita spericolata, parte, racconta di aver vissuto delle avventure straordinarie come pirata, come viaggiatore, pieno di tatuaggi. E la ragazza invece è una ragazza che sembra all'apparenza normale, ma che poi ogni tanto comincia a parlare di angeli e di santi e quindi la gente non la prende più sul serio. La ragazza è stata, Ada, è stata la babysitter di Marco finché una volta lanciandolo per aria non l'ha fatto cascare per terra e quindi è stata mandata via. Però ecco, questi Pazzi in qualche modo segnano Marco perché? Perché rappresentano la vita altra, la vita al di fuori della famiglia che in qualche modo si intreccia comunque con la sua vita. Ciascuno di noi non vive soltanto la propria esperienza, non vive soltanto l'esperienza relazionale con i familiari o con i parenti o con gli amici stretti, ma c'è una società con la quale interagisce, con la quale entra in comunicazione. In questo caso i Pazzi sono la società paesana più semplice e più anche diremmo folcloristica, che in qualche modo segna la fantasia di Marco e le aspettative di Marco per il futuro. E Dino invece chi è? Dino è un ragazzetto del quale Bilenchi fa la lunga storia fin da quando è piccolo, le aspettative del padre che è un uomo che vive sulle montagne intorno a Colle Valdelsa, sulle colline intorno a Colle Valdelsa o probabilmente sulla Miata, non si capisce bene, e che comunque commercia i propri prodotti, quindi le carni che produce, gli ortaggi, i formaggi, comincia anche a commerciare con i mobili antichi che trova nei vari casali e scende ogni tanto in città e ha delle grandi aspettative per il figlio, non vuole che faccia il suo lavoro, ma che diventi medico, sarto, cameriere, abbia un'osteria tutta sua. Di fatto Dino disattende le aspettative del padre e di Dino viene messa in evidenza l'iniziazione alla vita da adulto con il cugino Aldo che lo inizia ai rapporti sessuali con le ragazze, alla vita sessuale e con il quale poi romperà perché tutti e due sono innamorati o hanno comunque rapporti con la stessa signora di città che si trasferisce l'estate nel paese. Ma Dino perché è importante per Marco? Perché viene mandato in collegio in città a Siena dove c'è anche Marco e diventa all'inizio è visto con distacco e con sospetto dai compagni perché è particolare, diverso anche come fattezze, come modo di vestire. Poi però diventa il leader perché è quello che conosce la vita dei grandi, che conosce come si fa ad abbordare una ragazza, come si fa a farla capitolare. E quindi diventa il leader, fino poi ad essere di nuovo allontanato e fino a che Dino, non ritornando al paese, non trova il cugino col quale aveva litigato ammalato e poi morto e quindi si cambia vita, si converte e si fa prete. Quindi c'è questo cambiamento di Dino. E quindi allora, se i pazzi erano la coralità disgraziata del paese che in qualche modo colpisce i fatti che avvengono intorno a noi e che ci stigmatizzano in qualche modo sulle emozioni, sul modo di pensare, Dino è colui che inizia Marco alla vita da adulto, ma nello stesso tempo gli fa vedere che c'è un limite al proprio agire, quindi non si può essere sempre così liberi e fare quello che si vuole, ma bisogna anche conoscere il limite delle nostre azioni perché spesso esse portano a far soffrire gli altri. E, dopo questi due racconti si ritorna alla famiglia e c'è il racconto intitolato La mamma, nella quale Marco nella prima edizione somiglia un po' a Dino e sembra che i due racconti siano legati. In realtà poi invece Bilenchi toglie alcuni passi, alcune descrizioni e i due racconti diventano autonomi. Noi abbiamo detto che sono 8 racconti autonomi, quelli del capofabbrica, quindi li stiamo leggendo come se fossero un romanzo diviso in racconti, quindi un romanzo a episodi. In realtà ogni episodio è concluso in se stesso, per cui può vivere di vita propria, non ha bisogno né di quello che lo precede né di quello che lo segue. E nella mamma si mette in evidenza questo rapporto edipico tra madre e figlio, e un rapporto che probabilmente è nato proprio dalla situazione: il babbo è morto, questa mamma c'ha solo lui, lo deve accudire, lo deve seguire, sto ragazzetto scapestrato che si lascia bindolare appunto dai fascisti del paese e che deve essere mandato a studiare lontano perché altrimenti ne combina qualche altra insieme appunto ai fascisti, eccetera. Un ragazzo che poi esagera nel vivere in maniera sguaiata e anche un po' degenerata la propria vita sessuale. E finalmente arriviamo al racconto finale, il capofabbrica, che è il racconto che dà il titolo a tutta la narrazione. Perché dà il titolo a tutta la narrazione? Perché il protagonista è ancora Marco, ma ormai maturo. Quindi l'obiettivo di Bilenchi era seguire l'evoluzione dell'uomo, di una persona, dall'infanzia alla maturità, attraverso i momenti più importanti della vita. Quindi questo è il momento clou, quello che lo fa sbocciare alla maturità. È il racconto più diffusamente autobiografico, che contiene contraddizioni, crisi e ripensamenti di Bilenchi. Quindi il Bilenchi fascista che impara che i comunisti non sono persone cattive, ma ci sono persone buone, persone vere, persone sincere, pronte a lottare e combattere per gli amici e per le persone che hanno bisogno, e che dall'altro lato i fascisti non sono il bene della comunità, ma sono falsi e sfruttatori, pronti a seminare zizzania per ottenere il proprio tornaconto. E quindi questo racconto doveva essere, secondo quanto Bilenchi ci dice in alcune interviste, il manifesto politico del suo e dei fascisti di sinistra. Di fatto poi lui cambierà il finale e quindi ci restituirà un capofabbrica nel quale lui cambia completamente credo ideologico. E leggo la parte finale del capofabbrica. Lo invitarono a dare la consegna dei registri nella fabbrica dei Belli, i quali insieme con lo zio avevano deciso di prendere l'officina e tenere lo Zani impiegato. Marco vi andò in compagnia di Andrea. Allora, i Belli che sono? Sono questa famiglia che possiede un'officina e che della quale Marco diventa coproprietario grazie ai soldi prestati dallo zio. E questi Belli però sono parenti di quel Gigli che lui ha bastonato a Colle Valdelsa. E quindi cosa fanno? Lo accolgono come il fascista e fin da subito lo mettono in difficoltà e lo mettono in cattiva luce nei confronti degli altri operai. Non solo. I Belli sono dei falsi perché hanno venduto, facendo pensare a una proprietà in attivo. In realtà la proprietà ha dei grossi debiti. E non ci sono tutti quei ricavati che se ci dovrebbero essere. Bene, continuo a leggere. Marco vi andò in compagnia di Andrea. Andrea chi è? È il capofabbrica che loro gli avevano messo inizialmente contro, presentandolo come un fascista. Andrea invece è un comunista convinto e che invece piano piano si è avvicinato a Marco perché ne ha capito la bontà d'animo e anche la genuinità della giovinezza che è pronta a seguire l'ideale che viene presentato. Quindi va con Andrea, perché sono diventati amici, e a un tratto Marco disse: «Voglio lo stipendio di questo mese». Gli altri lo guardarono ironicamente. Uno dei belli gli si precipitò contro gridando: «L'avesse fatto a me quello che ha fatto allo Zani!» Ma non finì la frase, perché Marco lo respinse con violenza e, fissando lo zio sbiancato nel volto, gli disse: «Siete in 5 contro 1 e tu, porco, ricordati ciò che ti disse mio padre sul letto di morte. Ma per te ne ho questa!» Ed estrasse la pistola. Andrea si scagliò su Marco e lo trascinò fuori. Sulla piattaforma di asfalto che serviva per il carico delle merci si fermarono. Marco si sentiva esausto. «Perché non me l'hai fatto ammazzare?» disse ad Andrea. «Ma gli sparerò quando passerà di qui.» Andrea cercava di calmarlo. «Pensi a sua madre», disse. «Mi ci ha messo lei in questo pasticcio.» Quindi, nella parte finale del racconto, il capofabbrica che conclude il percorso di vita di questo personaggio protagonista, Marco, la chiave è nel personaggio aiutante Marco, Andrea, il quale si rivela non solo l'uomo saggio, l'anziano della situazione che aiuta un giovane a leggere ciò che gli accade, ma si rivela anche amico e mette in evidenza il buono che c'è in quelli che credono nell'ideologia comunista. Quindi c'è un passaggio in questa ultima parte del racconto, un passaggio metaforico. I belli e il loro entourage rappresentano il mondo cattivo, i fascisti in questo caso, e Andrea, il capofabbrica, insieme a tutto quello che è intorno a lui, rappresentano il buono. Quindi ci racconta questo finale del romanzo a episodi, a racconti, il capofabbrica, ci racconta che cosa, ci presenta che cosa, l'evoluzione e la presa di coscienza non solo del protagonista Marco, ma della persona Romano Bilenchi, la presa di coscienza di ciò che è davvero il fascismo e la necessità di cambiamento, dell'abbandonare certe idee per abbracciarne altre e lottare per la libertà e per la resistenza. Quindi, se dovessimo fare una conclusione, possiamo dire che questa narrazione è la narrazione della memoria come strumento per rileggere il proprio vissuto, per individuare gli elementi che hanno determinato la crescita, la maturazione, il diventare persona capace di discernere e di scegliere chi e che cosa vuole essere, chi vuole essere e che cosa vuole fare, Romano Bilenchi, una memoria che è non solo astrazione, che lascia da parte il realismo e invece salva ciò che è importante, quindi tutto ciò che è realismo, sentimentalismo vengono messi da parte, mentre invece salva l'essenzialità, pur cadendo talvolta, e questo se leggiamo i racconti ce ne rendiamo conto, soprattutto se si fa sinossi delle varie edizioni, vediamo che talvolta per salvare questa identità della memoria, i racconti perdono ricchezza, di varietà e quindi si impoveriscono, diventano un pochino piatti. Quindi se li prendo individualmente, pur avendo un significato, un senso e dandomi un messaggio, però talvolta risultano piatti e poco avvincenti per il lettore. Se io li metto tutti insieme, acquistano invece un valore, il valore appunto di trasmettermi che cos'è la memoria per Romano Bilenchi né il capofabbrica.